Saluto tutti voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. È ancora un privilegio per me essere qui, intendo dire in questo paese, ed incontrare tutti voi. La maggior parte di voi li ho già incontrati prima, ed oggi condividerò di nuovo con voi la parola di Dio. Noi crediamo che la parola di Dio dimora in eterno. Tutte le interpretazioni passeranno, ma questa originale parola di Dio dimora per tutta l'eternità. E la parte buona di ciò è che questa parola è il seme. Noi possiamo raccogliere soltanto ciò che seminiamo. Quello è nel naturale ed anche nello spirituale. Se oggi noi guardiamo nel mondo religioso, ogni religione ha un seme. E ogni seme si moltiplica e moltiplica. E la stessa cosa si applica al cristianesimo. Ogni chiesa ha il suo proprio seme. E non fanno altro che aggiungere membri su membri. Ma Gesù Cristo era la semenza promessa, sin dal giardino dell'Eden. Genesi capitolo 3, verso 15. E tutti i figli e le figlie di Dio sono pure la semenza promessa. In Cristo, il Figlio di Dio, noi siamo stati adottati di nuovo per prendere la nostra posizione originale. Così, in Lui, noi siamo quello che saremo per tutta l'eternità. Mi riferirò a numerose scritture, specialmente in Matteo capitolo 13, dove il nostro Signore parla di se stesso come seminatore del buon seme. Anche in Marco capitolo 4, Luca capitolo 8, il Signore semina il buon seme. E alla fine i figli del regno sono il buon seme. Quello è assolutamente grandioso. In primo luogo la parola è il seme. E quando il seme appare, allora noi nasciamo di nuovo e siamo figli di Dio. Così comprendiamo per la grazia di Dio che ora viviamo molto vicini al ritorno di Cristo. Ognuno che conosce giusto un po' la parola di Dio comprenderà che le profezie della Bibbia vengono ora adempiute ed anche le predizioni si adempiono. Sia che si tratti di Israele, delle nazioni, delle chiese, tutte le profezie della Bibbia vengono adempiute. Tutte le predizioni si adempiono. E il nostro Signore disse: quando vedrete adempiersi tutte queste cose, allora sapete che il tempo è vicino, proprio alla porta. Così siamo qui per condividere la parola di Dio con voi, specialmente la parola promessa per questo giorno. Io vi imploro, cari fratelli e sorelle in Cristo, di comprendere il piano di salvezza di Dio tramite rivelazione divina e di diventare parte del piano di Dio per oggi. E soltanto se credete la parola promessa per oggi, potete aver parte nell'adempimento di quella parola promessa. È assolutamente grandioso cominciare con l'inizio del Nuovo Testamento per sapere come sarà la fine. Il Nuovo Testamento inizia con il ministero di Giovanni il Battista. Egli era un profeta promesso. Egli era una voce promessa. Isaia capitolo 40, verso 3. Una voce grida nel deserto. Era una promessa. 800 anni dopo divenne una realtà. La voce era là. La via fu preparata. In Malachia capitolo 3, verso 1, io mando il mio messaggero davanti a mia faccia. Era una promessa. 400 anni dopo, quella promessa divenne realtà. La voce fu udita, la via fu preparata, e secondo Luca capitolo 16, verso 16, tutti i profeti hanno profetizzato fino a Giovanni. E da quel tempo il regno di Dio è predicato. Dove Gesù Cristo continuò il suo ministero, le sue sofferenze, la sua morte. Ed ogni cosa era secondo la parola di Dio. Questo dobbiamo comprenderlo nel timore di Dio, che nel regno di Dio ogni cosa accade secondo la parola e la volontà di Dio. Questa non è soltanto la parola di Dio, è la volontà di Dio. Così nella parola c'è la volontà di Dio. E soltanto se noi siamo trovati nella parola di Dio, la volontà di Dio può avere luogo attraverso di noi. In merito al nostro Signore è scritto nella lettera agli Ebrei, nel capitolo 10, che Egli venne per fare la volontà di Dio. E la sua affermazione è stata così come è scritto. Così come è scritto. Ebrei capitolo 10, verso 7. Allora ho detto, ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Fu scritto in merito a lui. Da prima era una promessa. Dopo vi fu l'adempimento. Verso 10. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Tramite la sua volontà, attraverso il suo sacrificio, tramite la redenzione per mezzo di Gesù Cristo, che era nella volontà di Dio. Noi siamo santificati una volta per tutte. Verso 12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio. Versi 13 e 14. E aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Ora ascoltate per favore il verso 14. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Come possiamo essere santificati? Giovanni capitolo 17, verso 17. Santificali nella verità. La tua parola è la verità. Dunque, noi vediamo che nella volontà di Dio, secondo la parola di Dio, accadono tutte le cose nel regno di Dio. Ma noi dobbiamo mettere la nostra volontà nella volontà di Dio. Come poteva dire l'apostolo Paolo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Voglio confrontare con voi due scritture. Matteo capitolo 26, verso 39. Matteo capitolo 26, verso 39. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Per favore, prestate attenzione alla precisa formulazione. Non come voglio io, ma come tu vuoi. È questa la vostra preghiera? È questa la mia preghiera? Che affidiamo la nostra volontà alla volontà di Dio? Non come voglio io, ma come tu vuoi. Marco capitolo 14, verso 36. Abba Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. In una scrittura, non come voglio io, nella seconda, non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Quello che tu vuoi. La tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. E soltanto nella volontà di Dio noi arriveremo alla perfezione e saremo pronti quando il Signore ritornerà. Ritorniamo indietro all'inizio del Nuovo Testamento per sapere come sarà la fine. Era un'epoca profetica. Ciò vuol dire che le profezie della Bibbia venivano adempiute. E Giovanni il Battista era un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, per preparare il popolo e preparare la via. Egli era l'amico dello sposo e disse: chi ha la sposa è lo sposo. Ma egli era l'amico dello sposo per preparare, per portare insieme lo sposo e la sposa proprio all'inizio del Nuovo Testamento. Non per continuare nella religione giudaica, ma nella volontà di Dio. Da quel momento iniziò il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo comprendere che terminerà nella stessa maniera. Ed io ho una buona notizia per voi, cari fratelli e sorelle. Dio vigila sulla sua parola e quando giunge il tempo, egli adempie ciò che ha promesso. Io vi mostrerò dalle scritture come alla prima venuta di Cristo, per esempio, una parte è stata adempiuta e come la seconda parte ora viene adempiuta. In Malachia capitolo 4, nei versi 5 e 6, noi leggiamo: ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Per favore, prestate attenzione al verso seguente. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Per favore, ricordate questa parola: volgere, 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 volgere i cuori, non la testa, ma il cuore, volgere il cuore. Leggiamo in Luca capitolo 1, Luca capitolo 1, versi 16 e 17. Convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore loro Dio. Qui si tratta del ministero di Giovanni il Battista. Io lo leggo di nuovo. Convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a Lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori, per volgere i cuori, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Gloria a Dio. Alleluia. Questo è il ministero di Giovanni il Battista. Se prestate attenzione, solo la prima parte di Malachia capitolo 4 è menzionata, non la seconda parte. Per volgere i cuori dei padri verso i figli. La seconda parte, per volgere i cuori dei figli verso i padri, non si trova qui, perché non fu adempiuta allora. Ciò viene adempiuto adesso. La parola di Dio è così precisa, ogni cosa nel suo preciso ordine e nel suo posto. Così, voi lo vedete qui nelle Sacre Scritture. Ed ora andiamo in Primo Re, capitolo 18. Per mostrarvi cosa significa in realtà la parola volgere. Per volgere i cuori a Dio. Primo Re, capitolo 18. E qui leggeremo non tutti questi versi, ma almeno il verso 37. Rispondimi, Signore, rispondimi, affinché questo popolo riconosca che Tu, o Signore, sei Dio e che sei Tu colui che converte il loro cuore.
To turn,
per volgere. Ora qui voi avete la storia, l'esperienza di Elia nel suo ministero. Per radunare il popolo di Dio, egli riedificò l'altare del Signore, prese le 12 pietre secondo le 12 tribù e mise il sacrificio sull'altare, versò l'acqua sul sacrificio e dopo radunò il popolo e guardò verso il cielo. E il Dio che avrebbe risposto con il fuoco sarebbe stato il vero Dio. E il vero scopo era di volgere il cuore del popolo di Dio indietro al Signore loro Dio, per allontanarli da tutti i sacerdoti di Astarte e dai sacerdoti di Baal, perché essi si erano sviati in ogni direzione. E Dio mandò un profeta per uno scopo, per fermarli nelle loro proprie vie, nella loro adorazione, nell'adorazione di altri dei, e di riportarli a sé, alla sua parola, alla sua volontà, affinché vi fosse di nuovo una relazione fra il Signore Dio e il suo popolo Israele. E tu sei colui che converte il loro cuore. Da questa scrittura noi comprendiamo la promessa. Io vi mando il profeta Elia, ed egli volgerà il cuore dei padri verso i figli. La prima parte si è adempiuta con il ministero di Giovanni il Battista. La seconda parte si adempie ora. E io credo che ognuno sa che Dio ha usato un uomo nel nostro tempo. La promessa rimane. Io vi mando il profeta Elia. Giovanni il Battista venne prima del giorno della grazia, prima del giorno della salvezza. Isaia capitolo 49, dal verso 6 al verso 8, dove si legge in merito al giorno della salvezza. 2 Corinzi capitolo 6, verso 2, si legge del giorno della salvezza. Così il ministero di Giovanni il Battista è stato 2000 anni fa. E il giorno del Signore non è stato allora, perché il giorno del Signore brucerà come un forno. E prima che venga il giorno del Signore, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Isaia capitolo 13 verso 6. Gioele capitolo 2. Tramite tutti i profeti dell'Antico Testamento e dopo nel Nuovo Testamento, 2 Pietro capitolo 3 verso 10, il giorno del Signore verrà e brucerà come un forno. Persino nell'Apocalisse, qui in Apocalisse, nel sesto suggello, in merito al giorno del Signore. Così bisogna prendere insieme l'Antico e il Nuovo Testamento. In Apocalisse capitolo 6, nel sesto suggello, noi leggiamo dal verso 12. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo, E si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Voi potete andare in Matteo capitolo 24, potete leggere in Marco capitolo 13, in Luca capitolo 21, in merito al tempo della fine. Dunque, se noi sapessimo quello che Dio ha fatto 2000 anni fa, non ci sarebbe di aiuto a meno che comprendessimo quello che Egli ha promesso per questo giorno. Noi viviamo adesso e dobbiamo conoscere la parola promessa per oggi. Qui, se leggete in Matteo capitolo 24, nel verso 29 dice, Matteo capitolo 24, nel verso 29, ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Così ciò avrà luogo persino dopo la tribolazione, dopo il rapimento, dopo la tribolazione. Tuttavia è interessante sapere quello che accade prima. Qual è la promessa per noi nella parola di Dio? Di nuovo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Voglio che sappiate questo, cari. Noi crediamo la parola di Dio, non le interpretazioni, soltanto la parola di Dio. E perciò noi andiamo di scrittura in scrittura. In Matteo capitolo 17 accade qualcosa di veramente speciale. Il nostro Signore e tre dei Suoi discepoli andarono sul monte della Trasfigurazione. Apparvero Mosè ed Elia. E c'era una tale realtà che l'apostolo Pietro disse: costruirò tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Dopo, naturalmente, la soprannaturale gloria di Dio scese. Questo è il mio diletto figlio. Ascoltatelo. Ascoltatelo. E quando egli scese dal monte, in Matteo capitolo 17, verso 10, i discepoli gli chiesero: come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed ora arriva la risposta. E Gesù rispose e disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Queste sono le parole di Gesù. Questa è la risposta divina per voi e per me. E qui c'è qualcosa di meraviglioso. Nel momento in cui ricevete la risposta dalle labbra del Signore, non andrete più da un pastore, né da un vescovo, né da alcuno. Perché carne e sangue non vi riveleranno mai questo. La rivelazione divina viene tramite lo Spirito Santo, secondo la parola di Dio. E qui c'è pure un piccolo mistero. In Matteo capitolo 17, il nostro Signore parla pure del ministero di Giovanni il Battista, che aveva già avuto luogo. Così, il ministero futuro è una realtà e il ministero passato è una realtà. Voi non potete prenderne uno e lasciare l'altro, perché entrambi sono una realtà. Leggo di nuovo il verso 11. Gesù rispose e disse loro: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Quello è vero. Amen. E nel verso 13 noi leggiamo: allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Quando egli parlò del ministero futuro, il nostro Signore disse chiaramente: Elia veramente deve venire prima. E qualcos'altro, cari. Voi dovete trovare sempre la parola chiave nella Scrittura. Qui avete la parola restaurare. Egli restaurerà, restaurerà. Se andate nel ministero di Giovanni il Battista, si parla sempre di preparare. Neanche una sola volta restaurare. Sempre preparare, preparare, preparare. Isaia capitolo 40, verso 3, preparare. Malachia capitolo 3, verso 1, preparare. Matteo capitolo 11, verso 10, preparare. Marco capitolo 1, versi 2 e 3, preparare. Luca capitolo 1, verso 17, preparare. Luca capitolo 1, verso 76, preparare. Preparare, sempre preparare. Se si parla in merito al ministero di Giovanni il Battista. Quando si parla del ministero che doveva aver luogo prima che venga il giorno del Signore, voi avete la parola restaurare. Questo è ciò che fece realmente Elia. Egli restaurò l'altare. Volse il cuore del popolo di Dio indietro a Dio. Fu una restaurazione. E prima del ritorno di Cristo ci deve essere la restaurazione di tutte le cose. E Dio usa sempre un profeta. La parola viene al profeta. E Dio conferma la sua parola. Io vi mostrerò alcune scritture per mostrarvi dall'Antico e dal Nuovo Testamento che noi crediamo come dice la scrittura. Isaia capitolo 42, Isaia capitolo 42 parla del Signore, il nostro Salvatore, come lo troviamo confermato in Matteo capitolo 12, verso 23. Quando il nostro Signore venne, questa scrittura fu adempiuta nel suo ministero. Isaia capitolo 42, verso 7. Per aprire gli occhi dei ciechi, per fare uscire dal carcere i prigionieri e dalla prigione quelli che giacciono nelle tenebre. Questo è stato il suo ministero. Anche Isaia capitolo 61, Luca capitolo 4, dove tutte queste scritture sono state confermate. Dunque, quando il Signore ebbe il suo ministero, fu per aprire gli occhi del cieco, per far uscire i prigionieri e predicare libertà a tutti quelli che erano in cattività. Dopo, in Isaia capitolo 42, nel verso 22 leggiamo: ma questo è un popolo derubato e spogliato. Sono tutti presi nei lacci, in prigioni sotterranee e rinchiusi in carceri. Sono abbandonati al saccheggio, ma nessuno li ha liberati. Spogliati, ma nessuno ha detto restituisci. Questo era il problema allora e questo è il problema oggi. In realtà tutte le religioni sono come delle prigioni. E persino se guardate nel cristianesimo, nelle 375 diverse denominazioni, sono tutte come prigioni spirituali. Le persone sono legate spiritualmente in tutte le denominazioni. E perciò Dio manda un profeta ed adempie la sua parola. E dopo la predicazione va avanti e i prigionieri sono liberati. I ciechi possono vedere, gli zoppi camminano e Dio conferma la sua parola. Così in questo tempo nessuno ha detto liberali o rendili liberi, ma quello è il motivo per cui il nostro Signore è venuto, per liberare, per rendere liberi, per aprire gli occhi e volgere i nostri cuori di nuovo a Lui e alla Sua parola. Qui, più avanti, in Isaia capitolo 48, Isaia capitolo 48, leggiamo nel verso 12: ascoltami, o Giacobbe e Israele, che io ho chiamato. Io sono colui che è, io sono il primo e sono pure l'ultimo. Isaia capitolo 49, verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni, perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. Quale meravigliosa promessa! La promessa è stata adempiuta in Gesù Cristo, il nostro Signore. In Isaia capitolo 58 noi abbiamo la reale risposta. Isaia capitolo 58, verso 12: i tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate. Così sarai chiamato il riparatore di brecce, il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Quella è la promessa nella parola di Dio. Questo noi lo sperimentiamo proprio ora. Io vi dico la verità. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio. L'ultima chiamata va avanti. E prima dell'unione finale di tutte le chiese e religioni sotto Roma, sotto il sistema anticristo, deve aver luogo la chiamata fuori di tutti i veri figli di Dio. Innanzitutto la chiamata fuori e dopo il giudizio. Voi potete andare nei giorni di Noè, potete andare nei giorni di Lot e Abramo. In Genesi capitolo 18 il Signore visitò Abramo con due angeli. E sapete, io ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni. Ed esattamente 10 volte il fratello Branham ha girato le spalle all'assemblea e Dio gli rivelava, con le sue spalle girate all'assemblea, cosa aveva quella persona per la quale egli doveva pregare. perché egli vedeva la luce soprannaturale scendere su quella persona. E dopo Dio gli rivelava in una visione qual era il bisogno della persona per la quale egli doveva pregare. Io ho visto ciò molte volte. In tutti i servizi in Germania e negli Stati Uniti vedevo sera dopo sera come il Dio del cielo scendeva in modo soprannaturale per confermare la sua presenza. Se leggete Genesi capitolo 18, leggetelo soltanto. Il Signore aveva la schiena girata verso la tenda. Voi leggete che Sara era nella tenda dietro di lui. Tuttavia, qual è il significato di questo? Quando l'angelo venne dal fratello Branham il 7 maggio 1946, egli gli spiegò in merito ad Abramo come il medesimo ministero ora si sarebbe ripetuto. L'angelo gli menzionò Giovanni capitolo 1. L'angelo menzionò Giovanni capitolo 4. Quando egli parlò al fratello Branham il 7 maggio, intorno alle 11 di sera, mostrando al fratello Branham dalle scritture che lo stesso segno si sarebbe ripetuto, che sarebbero stati rivelati i pensieri del cuore, come in Giovanni capitolo 1, quando Filippo chiamò Natanaele. Il nostro Signore lo guardò e disse: ecco un vero israelita in cui non c'è frode alcuna. E gli disse: maestro, come fai a conoscermi? Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto l'albero. Quando Andrea chiamò suo fratello Simone, il nostro Signore lo guardò e disse: il tuo nome è Simone, e il nome di tuo padre è Giona. Ed egli si prostrò sulla sua faccia e disse: Signore, tu sei il re di Israele. Ma cosa significa per voi? È semplicemente scritto? Oppure ha un significato? Quando il nostro Signore parlò alla donna al pozzo, va a prendere tuo marito. E la disse: io non ho marito. Ne hai avuti 5 e quello che hai ora non è tuo marito. E la donna disse: noi sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà tutte queste cose. Ma chi sei tu? Io che ti parlo son desso. Era terminato. Ella comprese tramite rivelazione divina. Mosè aveva detto: il Signore vi susciterà un profeta come me. Deuteronomio capitolo 18 dal verso 15 al verso 18. Ed ora era là. Tuttavia ecco il segreto. Solo i veri eletti comprenderanno perché è destinato per loro. Allora fu la stessa cosa come adesso. In quei giorni la gente pensava che i capi religiosi conoscessero le persone, conoscessero i pensieri, conoscessero la vita e così via. Tuttavia, essi non conoscevano la parola promessa di Dio. Perciò giudicarono male il ministero del nostro Signore. Ma soltanto quelli che erano stati eletti prima della fondazione del mondo era destinato per loro. Ed essi compresero, ebbero parte in quel ministero. Oggi è la stessa cosa. Tutti voi sapete che il fratello Branham fu usato da Dio in modo straordinario. non c'era mai stato un uomo sulla terra che avesse un ministero come il suo. Né profeti né apostoli avevano avuto un simile ministero che poteva essere direttamente paragonato al ministero del Signore Gesù Cristo, come vi ho mostrato nella Scrittura. Il nostro Signore poteva persino dire: andate nel villaggio, c'è un uomo che porta dell'acqua, ditegli che avremo la Pasqua a casa sua. Egli doveva essere un profeta. Come figlio dell'uomo, egli era profeta. Come figlio di Dio, egli è Salvatore. Come figlio di Davide, egli è re. Come figlio di Abramo, egli è l'erede di tutte le cose. Così ogni cosa ha il suo posto. Ma io dico di nuovo, soltanto i veri figli di Dio, che sono nati dal seme della parola di Dio, che credono la parola promessa di Dio, avranno parte nel ministero che Dio ci ha dato. Ed è molto importante, cari fratelli e sorelle, perché al fratello Branham fu detto l'11 giugno 1933, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Io l'ho sentito dalle labbra del fratello Branham. Io ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Ho mangiato con lui nella stessa tavola. Come ho già detto, sono stato nelle sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti. Ho preso il tè a casa sua. Così ho conosciuto l'uomo di Dio. Ma quello non è sufficiente. Voi dovete conoscere il Dio dell'uomo di Dio. Dovete conoscere il Signore personalmente. E qui dobbiamo fare un'affermazione. Voi dovete conoscere il Signore personalmente, dovete conoscere la parola promessa tramite rivelazione divina, dovete avere una relazione personale con il Signore. Ci sono molti che dicono: se credete il messaggio, siete salvati. Nessun messaggio vi salverà, soltanto il Salvatore vi salverà. Ma dopo, se siete salvati, voi credete il messaggio, voi credete la parola di Dio. Se non credete la parola di Dio, siete increduli. Ed è finita. Se dite io credo e non credete la parola di Dio, Satana crede pure. E tutte le religioni credono pure. Quello non conta. Noi dobbiamo credere come dice la Scrittura. E dopo la parola di Dio è rivelata a voi per mezzo dello Spirito Santo. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio la serietà del messaggio dell'ora. Per restaurare ogni cosa, per volgere i nostri cuori indietro a Dio e alla Sua parola. E l'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. Atti capitolo 2, dal verso 35 al verso 41. Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per confermare la remissione dei vostri peccati. La remissione non viene tramite il battesimo. La remissione viene attraverso il sangue dell'agnello. Tutti i nostri peccati sono stati perdonati perché Cristo è morto per noi, perché il suo sangue è stato sparso sulla croce del Calvario. E c'era vita divina nel sangue divino. Ed egli sparse il suo sangue, diede la sua vita per redimerci. Ma nel momento in cui veniamo al Signore e crediamo in Lui come personale salvatore, e se crediamo ci facciamo battezzare per la remissione dei nostri peccati e riceveremo il dono dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno di prendere la seconda parte seriamente. Sapete, io sono veramente felice di sentire che le persone sono battezzate nel nome di Gesù Cristo. Ciò mi reca gioia. Sapere che le persone credono e vengono battezzate secondo la parola di Dio. Ma se la seconda parte non è ancora adempiuta nella nostra vita, ed egli riceverà il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che il Signore Dio nostro ne chiamerà. I figli della promessa credono la parola della promessa e ricevono lo Spirito della promessa. Così anche per voi, cari fratelli, che predicate la parola di Dio, predicate il pieno Vangelo, predicate il pieno Vangelo, predicate, ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per tutti quelli che sono lontani, per i vostri figli. Comprendete? Il tempo è giunto di mettere olio nelle nostre lampade. E il tempo è giunto di prendere con noi l'olio di riserva nei vasi. Non solo la rivelazione o l'illuminazione. Di recente l'ho mostrato in modo pratico. Sapete, anticamente avevano delle lampade con l'olio e c'era una riserva d'olio e dopo c'era uno stoppino che saliva e una volta che si accendeva lo stoppino c'era luce. Prima c'era l'olio, dopo c'era un collegamento dall'olio alla luce. E c'era luce. Non soltanto l'olio, non soltanto la lampada, ma c'era luce. Quello è il motivo per cui Dio ci ha dato la rivelazione. E di avere un contenitore con noi per riempire di nuovo, tutto il tempo. Ed oggi dicevo ai miei fratelli, ogni servizio deve essere un riempire di nuovo, sempre riempire di nuovo. Dio guida di chiarezza in chiarezza, di rivelazione in rivelazione, di luce in luce. Della piccola differenza, il fratello del Ghana me ne ha parlato alcuni giorni fa. Io non dico questo come una barzelletta, ma questo mi ha fatto male. Non molto tempo fa, quest'anno, ho predicato a Kumasi, in Ghana. E quando questo fratello mi chiamò il lunedì, e gli disse, fratello Frank, noi siamo tuttora nelle tenebre. Ed io pensai, perché? Disse, ho predicato da voi. Ed è scritto che coloro che erano nelle tenebre hanno visto una grande luce. Allora disse, come mai siete ancora nelle tenebre? Non ridete. Sapete cosa accadde? Egli disse: io non parlo di tenebre spirituali. Noi abbiamo bisogno di un gruppo di continuità per produrre corrente elettrica ed avere luce. Dunque, io parlavo della luce spirituale, di termini spirituali, ed egli disse: caro fratello, mandami $1,200 affinché possiamo uscire dalle tenebre. Pensai: che paragone. Avevo frainteso. Ma noi comprendiamo per la grazia di Dio. Voi dovete avere un collegamento: l'olio, la lampada, la luce, e la luce deve venire e vi deve essere il collegamento con l'olio. Miei cari fratelli e sorelle, il Dio del cielo ha visitato la nostra generazione. E come ho cercato di dire, ho avuto un grande privilegio. Ho visto il soprannaturale con i miei propri occhi. Ho persino visto la foto con la luce sopra il capo del fratello Branham. A Washington, D.C. E quando parlai con il fratello Green giusto 3 mesi fa, egli disse: io non ho mai sentito di qualcuno che sia stato a Washington per vedere quella foto nella sala delle arti. Tuttavia, fa parte della mia mentalità. Nel dicembre 1969, sulla strada per la conferenza a Tucson, mi fermai a Washington e cercai per tutta la mattina e alla fine trovai il luogo. Circa alle 11:15 del mattino ero in quel posto. Tenni quella foto nelle mie mani. La foto originale, presa il 24 gennaio, esaminata dal dottor J. Lacey, e che fu piazzata a Washington, nella sala delle arti, nella strada della Costituzione. Io ero là, e fratelli e sorelle, io vi dico, io credo in quello che ha detto il fratello Branham. Tuttavia, volevo vederlo con i miei propri occhi. Ed io posso dire ciò che i miei occhi hanno visto e che le mie orecchie hanno udito. Dio mi ha dato un grande privilegio e con ciò una grande responsabilità. Il messaggio dell'ora è il più grande messaggio che Dio abbia mai dato. È il messaggio della restaurazione di tutte le cose. E il tempo viene in cui non predicheremo e insegneremo soltanto queste cose, ma che vedremo l'adempimento d'esse. Dio mantiene la sua parola. In primo luogo è una promessa e dopo c'è l'adempimento. Lasciate che riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire qui in questo servizio. Dio ha fatto delle promesse nella sua parola. Per la prima venuta di Cristo o per la seconda venuta di Cristo, egli ha fatto delle promesse per Israele, promesse per la Chiesa, predizioni in generale, quello che sarebbe avvenuto sulla terra, in merito a tutte le catastrofi. Noi abbiamo compreso queste cose. Così comprendiamo pure la nostra parte nella parola di Dio. La restaurazione. I nostri cuori devono essere rivolti a Dio. E ci allontaniamo da tutti i credi dove loro si trovano. Via da tutte le vie che gli uomini hanno mostrato all'umanità. Dimenticatelo. Ritornate al Signore. Egli è la via. Egli è la verità. Egli è la vita. Egli è tutto in tutti. Come gli ebrei ritornano nella terra promessa, essi devono ritornare per avere parte nelle promesse date loro. I due profeti non verranno in questa città, non verranno a Washington, essi verranno a Gerusalemme. E gli ebrei devono essere là, dove vi sarà il ministero dei due profeti, nella terra promessa. I due profeti promessi predicheranno loro per 3 anni e mezzo, secondo Apocalisse capitolo 11 e secondo Zaccaria capitolo 4, i due alberi d'ulivo. Tuttavia, questo è il punto principale. Noi dobbiamo essere là dove le promesse di Dio vengono adempiute. Ogni altra cosa, dimenticatela, dimenticatela. Semplicemente dimenticatela. Voi dovete essere là dove Dio adempie le sue promesse. E prima che Egli adempie le sue promesse, voi dovete crederle. E per la grazia di Dio ve lo mostrerò domani. È importante credere come dice la Scrittura, perché tutte le chiese hanno i loro insegnamenti errati, ma la Chiesa del Dio vivente ha l'insegnamento della parola di Dio. E perciò il fratello Branham è stato mandato per riportarci indietro agli insegnamenti originali, ai padri apostolici. Noi non ritorniamo al terzo o al quarto secolo. Noi ritorniamo indietro al principio. Non ritorniamo indietro a quello che ha detto Atanasio o che ha detto Agostino. Egli non ha parlato a me. Noi ritorniamo indietro a quello che ha detto Pietro, a quello che ha detto Paolo, a quello che ha detto Giacomo, a quello che hanno detto gli apostoli. Noi ritorniamo indietro alla parola di Dio. E se voi credete, come dice la Scrittura, vedrete la mano di Dio. E come è certo che i 144.000 saranno suggellati sotto il ministero dei due profeti, ora noi vediamo aver luogo sotto il ministero profetico, sotto la parola promessa di Dio per questo giorno, e noi siamo là. La parola promessa, i figli della promessa e lo Spirito Santo promesso. Efesini capitolo 1, verso 13. Dopo aver ricevuto la parola di verità, siete stati suggellati con lo Spirito della promessa. Per favore, non dimenticatelo mai. Possa lo Spirito Santo scriverlo nei vostri cuori. Un profeta promesso per questo tempo, con la parola promessa, per il popolo di Dio, affinché chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Noi abbiamo una possibilità divina di avere la parola di Dio rivelata dallo Spirito Santo. Sono realmente sincero. Io non avrei mai visto queste cose e neppure voi le avreste viste. Ma se le vedete, è perché Dio vi ha dato rivelazione divina. non siete voi, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci guida in ogni verità della parola di Dio. Dunque, il messaggio dell'ora è il messaggio più importante. E tutti quelli che vorranno far parte della sposa di Gesù Cristo dovranno ascoltare la voce dello sposo. Se voi desiderate essere nella prima resurrezione, se desiderate partecipare al rapimento, se desiderate essere alla cena del Signore, allora dovete leggere pure Apocalisse capitolo 19, verso 7. E la sua sposa si è preparata. La sposa si è preparata. Proprio come nel naturale. Se qualcuno fa una promessa a una donna, loro sono fidanzati. La promessa è fatta per il matrimonio. Innanzitutto viene la parola della promessa. I due si incontrano, decidono di camminare insieme lungo la vita, si sono fatti una promessa, si sono fidanzati, hanno la promessa di sposarsi. E tutte le donne della città non si preoccupano di questo, ma la sposa si prepara. Ma la sposa, che ha ricevuto la promessa, si prepara, si prepara. È la stessa cosa con noi. Il rimanente non comprende. Scuotono il capo. Dicono persino, voi seguite un uomo. Io non ho mai seguito un uomo. Noi seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ma egli ha mandato il suo profeta e noi l'abbiamo ricevuto. E la promessa è, se ricevete un profeta nel mio nome, riceverete premio di profeta. Potete immaginare ciò? Noi avremo la stessa ricompensa. La stessa ricompensa del profeta. Perché noi crediamo la parola di Dio annunciata attraverso di Lui. Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. Così noi crediamo come dice la Scrittura. Ci prepariamo e il Signore sarà con noi finché arriveremo alla manifestazione finale dei figli di Dio. Le cose più grandi devono ancora venire, come abbiamo letto qui in Isaia capitolo 58, è una realtà per noi. I tuoi riedificheranno le antiche rovine e tu rialzerai le fondamenta di molte generazioni passate. Così sarai chiamato il riparatore di brecce. Non ci saranno più brecce la prossima volta che ci incontreremo. Il restauratore dei sentieri per abitare nel paese. Dico pure questo in chiusura. Quando il Signore mi ha chiamato per predicare, il 2 aprile 1962, voi conoscete la mia testimonianza. Non ho motivo di raccontarvi storie e non saprei meglio di raccontarvi storie. Ma a motivo della chiamata diretta al ministero, oppure una responsabilità. Nessuno potrebbe comprendere. Non posso fare compromessi. Devo dire quello che Dio ha detto nella sua parola, senza riguardo a ciò che dicono le persone. Per me la parola di Dio rimane per sempre la parola di Dio. Forse, Dio volendo, domani toccheremo numerose cose che vanno avanti dentro il messaggio, che sono chiamate messaggio, ma il messaggio è soltanto la parola di Dio. Il messaggio è la parola e la parola è il messaggio. Nessuna interpretazione è il messaggio. Questa parola non è soggetta ad alcuna interpretazione privata. Questa parola deve essere creduta così come è scritta e rivelata dallo Spirito Santo. Così comprendiamo che William Branham aveva un incarico divino e a lui furono dati due segni. E l'angelo disse: come a Mosè furono dati due segni sono dati a te. Il primo segno che fu dato a Mosè, egli gettò a terra il bastone e il bastone divenne un serpente. E i maghi vennero e fecero la stessa cosa. Ma il serpente di Mosè mangiò gli altri serpenti. E alla fine Mosè aveva la vittoria nelle mani. Così non ci sono errori. E il secondo segno consisteva che egli metteva la mano nel petto e la mano diventava lebbrosa. Dopo la rimetteva di nuovo ed essa diventava pura come la pelle di un bambino. Giusto due segni visibili per tutti i presenti, secondo la volontà e la parola di Dio. L'angelo del Signore disse al fratello Branham: come a Mosè furono dati due segni sono dati a te. Uno dei segni consisteva che egli doveva prendere la mano destra del paziente con la mano sinistra. Egli doveva prendere la mano del paziente, mettere la sua mano così, e il paziente non doveva chiudere gli occhi, ma osservare quello che accadeva sul dorso della mano del fratello Branham. Se era un cancro o un tumore, qualsiasi cosa fosse che la persona aveva, appariva sulla mano del fratello Branham. Io incontrai il fratello e la sorella Lindsay. Ed essi erano con il fratello Branham nel 1946-47-48. E molte volte erano sulla piattaforma. Specialmente la sorella Lindsay, che era nata in Germania. Ed io ho tradotto per Gordon Lindsay, il quale scrisse il libro Un uomo mandato da Dio. Quante volte essi videro il segno sulla mano del fratello Branham? E nel momento in cui il paziente era guarito, la malattia spariva dalla mano del fratello Branham. Era una rivelazione diretta che il tumore era sparito. E nel momento in cui la persona era guarita, la mano diventava pulita. Il secondo segno era: l'angelo del Signore disse: se rimani umile, ti sarà dato il secondo segno. Tu conoscerai persino il segreto dei cuori e conoscerai le circostanze della vita in quelli per cui dovrai pregare. Ti saranno rivelate. Io non ho deciso questo. È stato Dio a deciderlo. Non ho detto così per Mosè e non ho detto così per il fratello Branham. Io rispetto semplicemente la decisione di Dio. Qualsiasi cosa Dio decida di fare sta a Lui. Io lo rispetto. Tuttavia c'era uno scopo collegato a questo. di attirare l'attenzione del popolo di Dio al messaggio dell'ora, affinché non ci siano soltanto grandi segni e prodigi, ma di aver parte in quello che Dio fa proprio ora, secondo la sua parola promessa per questo giorno. Per favore, non dimenticatelo mai. Il Nuovo Testamento è iniziato con l'adempimento di promesse. Io dovrei menzionarlo ogni volta. Ci sono complessivamente 333 promesse. 109 sono state adempiute alla prima venuta di Cristo. Le restanti vengono adempiute adesso. Tuttavia, ecco il punto. Più di 100 promesse sono state adempiute alla prima venuta di Cristo. Ma gli scribi non lo videro. Gli insegnanti non lo videro. Essi continuarono con i servizi, portando i sacrifici, cantando gli inni. Fratelli e sorelle mie, ciò si ripete, si ripete. Le persone continuano in tutte le chiese, continuano, persino nelle riunioni carismatiche, continuano e continuano. Ma questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di mostrare loro la parola promessa per oggi e per mostrare loro che qui c'è il piano di salvezza e che siamo alla fine del tempo della grazia. E prima che venga il grande giorno del Signore, prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue, Dio ha mantenuto la sua parola, Dio ha mandato il suo profeta e noi abbiamo il messaggio dell'ora, la parola di Dio rivelata fresca dal trono di Dio per edificare le antiche fondamenta. L'Apostolo Paolo scrive: io ho posto il fondamento. Nessun altro fondamento può essere posto. Così noi abbiamo oggi lo stesso fondamento, gli stessi insegnamenti apostolici, la stessa potenza apostolica, lo stesso ministero apostolico, gli stessi doni dello Spirito Santo. Ci deve essere una totale e piena restaurazione. Siete pronti per quello? Lo aspettate? Amen. Amen. Sarà secondo la vostra fede. Lodi a Dio. Alziamoci in piedi e preghiamo. Forse c'è qualcuno in mezzo a noi che non ha mai sentito prima alcune cose. Se avete un problema a credere, fratelli e sorelle, noi siamo pronti a pregare per voi. Questo è il tempo per credere. Noi non sapevamo queste cose prima, ma da quando Dio ha aperto i nostri occhi, anche il nostro intendimento, per conoscere la Scrittura nel suo adempimento, noi vediamo queste cose tramite rivelazione divina. Noi comprendiamo il tempo e il messaggio secondo il piano di salvezza, che tutte le cose devono essere restaurate. Ora i nostri cuori devono essere di nuovo volti al Signore Dio, allontanandoci dagli insegnamenti fatti dall'uomo, uscendo fuori da ogni prigione ed essendo liberati per servire Dio. Colui che il figliolo rende libero è libero. Così lasciate che accada oggi, che accada con voi. Ho solo una domanda: quanti sono pronti a credere la parola promessa di Dio e accettare quello che Dio ha fatto nel nostro tempo? Dite amen. Amen. Lodi a Dio. Ora pregheremo insieme. Crederemo insieme. e riceveremo insieme. Quelli che hanno bisogno di salvezza, ricevete la vostra salvezza tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Quelli che hanno bisogno di liberazione, ricevete la vostra liberazione tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. E tutti quelli che hanno bisogno di guarigione, ricevete la vostra guarigione tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. E tutti quelli che hanno bisogno di rivelazione divina, ricevete la vostra rivelazione divina tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Credete come dice la Scrittura e vi sarà rivelato. Noi lodiamo Dio per il sangue dell'agnello, per la parola di Dio, per la potenza dello Spirito Santo, per essere all'opera in noi e attraverso di noi. Caro Signore, abbi la tua via e sii con noi. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua parola, per il ministero del tuo profeta, per il messaggio dell'ora, la tua parola promessa per questo giorno, per avere parte in essa. Benedici ciascuno di noi, persino quelli che sono venuti per la prima volta, possano sapere che questo è il piano di Dio, il piano di salvezza di Dio, la parola promessa di Dio, e possano riceverla ed averla rivelata divinamente dallo Spirito Santo. Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, ricevetelo, ricevetelo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. I fratelli annunceranno la riunione per domani. E se avete bisogno ancora di qualche sedia, invitate giusto qualche persona e sono certo che Dio ci benedirà di nuovo. Ringrazio il mio caro fratello per la meravigliosa traduzione. La prossima volta parlerò solo in inglese. Dio vi benedica. Amen.
Jésus, magnifions Jésus.